Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. La nostra storia di oggi è la storia di un legame fra persone, più che la storia di una persona. E ce lo testimonia tuttavia questo legame una persona in particolare che ho al telefono adesso, il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni. Buonasera rabbino.
Buonasera.
E la nostra storia prende spunto dal fatto che oggi 17 gennaio, proprio alla vigilia dell'inizio della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, la Chiesa italiana celebra, come negli anni passati, la giornata dell'ebraismo, un'opportunità per ricordare le radici ebraiche della nostra fede, per guardare con gratitudine questo dialogo ormai sistematico inauguratosi con il Concilio Vaticano II e per continuare sempre a promuoverlo appunto attraverso azioni sempre più concrete, gesti sempre più visibili. Rabbino, lei quanti anni aveva nel 1965?
Ce ne avevo 15.
Io faccio riferimento a questa data, lei immagina perché? Perché appunto nell'ottobre del 1965, quando lei stava al liceo allora, quale liceo di Roma?
Il Virgilio.
Viene pubblicata proprio nell'aula conciliare, lo vuole dire lei, la dichiarazione?
Nostra Aetate.
Un po' il punto di partenza, è vero, per questo nostro dialogo. In quegli anni come sentiva parlare lei quindicenne del rapporto fra ebrei e cristiani? Voglio dire dai suoi genitori, dai suoi nonni, dalla sua famiglia.
Si riceveva da varie fonti, da varie indicazioni, le notizie su quello che stava succedendo e c'era la sensazione che quello che stava succedendo al concilio fosse in qualche modo una data storica, ecco.
Io vorrei ricordare che questo dettato teorico della dichiarazione Nostra Aetate ebbe subito un seguito concreto già nel 1966, perché Papa Paolo VI decise che all'interno del segretariato per la promozione dell'unità dei cristiani fosse istituito un ufficio incaricato proprio specificamente di portare avanti il dialogo con l'ebraismo. Da parte ebraica, rabbino, ci sono molte organizzazioni che entrarono in contatto con la Santa Sede. Vuole aiutarci a ricordare alcune di queste organizzazioni, alcune di queste tappe?
Ma tanto gli anni che sono passati sono tanti, quindi stiamo ancora volendo su un piano sperimentale. Soprattutto ci sono le organizzazioni americane rappresentative di varie modalità associative dell'ebraismo americano che hanno creato anche degli uffici più o meno stabili per questo tipo di attività. Direi che il dato importante, mi preme sottolineare, è che in questo processo a un certo punto si è inserito anche la struttura del rabbinato capo di Israele, e che questo è una novità sostanziale che viene dopo la situazione che è cambiata con il riconoscimento dello Stato di Israele da parte della Santa Sede, sì.
Sì, e anche con il progressivo consolidarsi evidentemente dello Stato di Israele, anche se partiamo da anni ancora precedenti evidentemente. Ma vuole spiegarci un po' questo ruolo così importante, il primo nome che ha fatto appunto delle organizzazioni americane? Allora, mi conferma che il mondo ebraico appunto è molto ricco, molto vivace, molto variegato. Questo ruolo preminente che, quanto ci ha detto, hanno avuto le organizzazioni americane rispecchia un po' il ruolo guida degli Stati Uniti, come in generale nel mondo, o è una caratteristica degli ebrei americani, degli ebrei statunitensi?
Il ruolo guida gli americani se lo vogliono prendere, ma hanno detto che ce l'abbiano. Nella questione dei rapporti ebraico-cristiani bisogna tenere presente, senza tanta retorica, che la questione del dialogo è una questione controversa e che quindi la partecipazione entusiastica di alcuni settori americani non è condivisa dappertutto, quindi loro sono stati subito presenti e organizzati perché per loro la cosa ha significato molto, altrove la cosa non è stata vissuta in questo modo, ecco, quindi bisogna tenere presente anche questo. questo aspetto, insomma.
Quindi, diciamo, è una presenza che vuole puntualizzare alcuni aspetti.
E comunque l'ampiezza dell'ebraismo americano è tale che queste variazioni si sono subito trasformate in una struttura organizzativa, insomma.
Ho capito. Ma noi siamo in Italia, non siamo negli Stati Uniti, anzi, appunto. In particolare siamo a Roma. Ho al telefono, ripeto, il rabbino capo di Roma, il dottor Riccardo Di Segni, al quale vorrei fare ascoltare qualcosa e naturalmente anche a tutti voi, cari amici.
Desidero esprimerle la viva soddisfazione per il gesto da lei voluto e da lei oggi compiuto di venire per la prima volta nella storia della Chiesa in visita ad una sinagoga.
Rabbino Di Segni, vuole annunciare lei la voce che abbiamo ascoltato?
Sì, è la voce del rabbino Tuaf,
del suo predecessore.
Quando accolse nella sinagoga di Roma Giovanni Paolo II, nella visita che fece, che fu decisamente una visita storica che cambiò il corso dei rapporti in maniera decisiva, insomma.
E lei che ruolo ricopriva in quel 1986 dentro la comunità ebraica?
Privato cittadino.
Le rubo ancora 40 secondi, le tolgo ancora 40 secondi per reimmergerci un'altra volta nell'emozione di quella giornata.
Siete nostri fratelli prediletti e in un certo modo si potrebbe dire i nostri fratelli maggiori.
Allora, questa espressione anche cambiò decisamente il tono dei rapporti, anche se forse registrava quello che è già un dato di fatto nella città di Roma. Ricordo che ho al telefono il rabbino capo Riccardo Di Segni. L'occasione di questa nostra chiacchierata è l'odierna giornata che la Chiesa italiana celebra per il dialogo ebraico-cattolico. Nella vita di tutti i giorni, rabbino, in Italia, particolarmente a Roma, possiamo parlare di serena convivenza fra ebrei e cattolici o, stante questa familiarità, questa parentela così affettuosa, appunto definita da Giovanni Paolo II, è un termine, convivenza pacifica, quasi esagerato? Voglio dire, ferme restando le nostre identità rispettive, non siamo lo stesso tessuto sociale ormai da sempre, insomma.
Non si può fare a meno di constatare che il clima è assolutamente cambiato, che quindi non c'è nessuna, diciamo che un senso di ostilità, di continua polemica, di freddezza, questo è stato superato, quindi il rapporto che esiste tra la componente cattolica della città e la componente ebraica è un rapporto nel quale le differenze non vengono nascoste, ma ci si rispetta in queste differenze.
Ma quasi non vengono percepite, non so se questo sia un bene.
Ma questo che non vengono percepite non lo so.
Forse è un aspetto della secolarizzazione che probabilmente investe tutti i credo, o no?
Il percepire la differenza è un percepire che dipende dall'individualità, da come una persona vive,
certo,
la sua,
dalla sensibilità religiosa, diciamo.
Sì. Mm-hmm.
Certo. Mi scusi, ma quando lei allude al superamento di certi pregiudizi, di certe separazioni, può grosso modo datarlo questo superamento?
Tanto superamento è un po' superamento totale è, diciamo che è un po' trionfalistico.
Non so, l'ha usato lei il termine?
Sì. Diciamo che c'è un miglioramento progressivo, quindi che ci si possa mettere una data è un po' difficile. Ecco.
Il tema che la Chiesa italiana ha proposto per la giornata del dialogo ebraico-cattolico di quest'anno è non uccidere.
Sì.
Si concorda universalmente, non soltanto ebrei e cattolici, ma insomma più o meno tutti i credo della terra, sulla sacralità della vita, evidentemente, no? E di qui l'impegno a lottare contro gli aspetti più eclatanti dei delitti contro la vita, commessi spesso anche in nome della religione, no? evidentemente in nome di una errata concezione della religione, dell'ideologia o della politica. E quindi l'impegno a difendere la vita umana fino al momento estremo. Però si sottolinea anche un altro aspetto del rispetto della vita, della tutela della vita, che deriva dalle nuove scoperte della scienza e della tecnica. Essendo appunto lei anche medico, ecco, vorrei che commentasse questo aspetto.
Intanto mi preme sottolineare una cosa, che le fedi sono unite, o dovrebbero essere, intorno al principio della difesa della vita, che discende dal principio dell'uomo a immagine divina. Ogni società civile si deve basare sul rispetto della vita, almeno entro certi confini sociali. E il problema poi quando, oltre a questi confini sociali, la vita non viene rispettata. Ma quando viene rispettata la vita in qualsiasi società, lo si fa, perché altrimenti è impossibile la convivenza. Il principio biblico, che è condiviso dalle religioni monoteistiche, è che questo non deriva da una necessità sociale, ma deriva dal fatto che l'uomo è immagine di Dio. Quindi questo è il primo punto.
Quindi è la premessa teologica, grazie. Sì,
sì, questo certo. È fondamentale per capire che cosa ci unisce.
Tutto il resto discende da questo, sì, sì. Certo.
Ci ho premesso quello che oggi la scienza ci pone come sfida e come argomento di grande riflessione, è che ciò che un tempo era un fenomeno unitario, la morte era un fenomeno unitario, la nascita era un fenomeno unitario, nel senso si sa quando nasce una persona, eccetera eccetera, e oggi non è più così, perché si possono dividere scientificamente, tecnicamente, tecnologicamente i momenti, per cui questo
ci complica molto la vita, evidentemente.
Quindi
ci
le definizioni che un tempo erano,
certo,
così tranquille,
univoche,
erano univoche, oggi sono complicate,
certo.
E questo richiede una grandissima attenzione, prima di tutto alla salvezza del principio della tutela della vita, e poi una riflessione etica su quello che è possibile in questi momenti che la scienza ha diviso. E non è detto che su questi argomenti ci sia, tanto non c'è nell'ambito ebraico una identità, un accordo totale, ma non c'è neppure a maggior ragione tra mondo ebraico necessariamente e altri mondi religiosi.
Sì, sì, altri credo. E lei che lavora all'ospedale San Giovanni,
sì,
di Roma, quindi una realtà molto molto grande, molto articolata, a modo di verificare sul campo evidentemente questi problemi, immagino saranno quotidiani. Ecco, ci dà un po' la misura di queste discussioni, sono accese, insomma, c'è dibattito.
Dunque, se si parla di questi argomenti bisogna tenere presente che c'è una bioetica del caso eccezionale e la bioetica del quotidiano.
Ordinaria, sì.
La bioetica del caso eccezionale è quello di che cosa fare al capezzale di un malato che ha bisogno di assistenza, sul quale si discute molto sottilmente quale sia l'accanimento terapeutico e quale non sia. Questo sono problemi che si pongono, non dico quotidianamente, ma abbastanza frequentemente, ma in una sala di rianimazione. E così come in una sala parto si possono porre i problemi terribili dei bambini che nascono sottopeso, quelli che vengono chiamati i grandi prematuri,
sì, cioè, a rischio di sopravvivenza, insomma,
sì,
evidentemente, sì,
e come comportarsi,
sì.
Questa
no,
però qua siamo ancora nell'ambito di una bioetica dell'eccezionalità,
sì,
ma,
sì,
ma non dobbiamo dimenticarci, parlando di questi dati che ci danno,
sì,
che attirano molto la nostra attenzione e anche il chiasso mediatico, che esiste la bioetica del quotidiano in cui,
sì,
ci stanno le categorie a rischio, le categorie indifese.
Sì, malati cosiddetti terminali, per esempio.
E qui sono problemi molto più comuni e molto più,
sì,
drammatici.
No, mi chiedevo se di fronte a questi drammi che lei definisce della quotidianità, una figura come la sua medico e anche autorità religiosa viene presa ordinariamente, quotidianamente, come punto di riferimento per la soluzione di questi problemi.
Ma il meccanismo non è quello.
No?
Questo può succedere quando qualche persona
le pone un caso particolare.
Sì. Il meccanismo in cui questi problemi vengono regolati è diverso. Devo dire che la priorità nell'operatività medica, oltre alla deontologia, è sul piano giuridico, cioè si compiono determinati atti o non si compiono determinati atti avendo sempre in mente cosa può succedere dal punto di vista giuridico.
Sì.
La dimensione giuridica in qualche modo interloquisce con quella...
Con il credo, con la fede, evidentemente.
Con la dimensione etica, ma... Allora, se lei mi chiede se qualcuno mi interroga, no, è raro, se non casi privati e personali. Poi,
ho capito.
Poi non ho nessuna pretesa, tra l'altro, di trasferire i concetti derivanti dalla tradizione ebraica specifica ad altri settori, sarebbe assurdo che non è assurdo, può essere fatto per curiosità culturale o religiosa che un cattolico chieda un ebreo: ma voi cosa ne pensate? Però
sì, chiaramente... sarebbe assurdo, ma immagino che lei se li porti dietro questi concetti,
sì,
e questi valori, e non ne possa prescindere, spero.
Decisamente sì.
Ecco.
Per cui
quando si pone il
problema, sto là a rispondere.
Ecco. Benissimo. Si avvia a conclusione questa nostra conversazione, della quale la ringrazio. Ricordo che la voce che sentiamo è quella del rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni. Rabbino, ancora per salutarci, una fotografia sonora più recente.
Nel nostro mondo molti non conoscono Dio o lo ritengono superfluo, senza rilevanza per la vita. Sono stati fabbricati così altri i nuovi dei a cui l'uomo si inchina. Risvegliare nella nostra società l'apertura a dimensione trascendente, testimoniare l'unico Dio, è un servizio prezioso che ebrei e cristiani possono e devono offrire assieme.
Allora, così Benedetto XVI, 2 anni fa, proprio il 17 gennaio del 2010, Rabbino, questo è un aspetto che ci accomuna, la perdita del senso del sacro?
Sì, sicuramente è un problema che coinvolge la nostra società e che potrebbe stimolarci ad agire in comune, anche se su questi argomenti io sono molto cauto e richiamo alla prudenza, perché il sacro da una parte nel mondo attuale è perso, dall'altra parte è abusato.
E in che senso?
Beh, perché con la religione ci si fanno delle cose che fanno preoccupanti molto spesso.
Ho capito.
Come è stato fatto nel passato.
Sì,
quindi
del resto,
invocare
sì.
Il sacro.
Sì, può essere un'arma a doppio taglio, ho capito.
Sì.
Ho capito. Volevo citare ancora un pezzettino di una sfumatura di un discorso che ha pronunciato di recente il presidente della Commissione per i rapporti religiosi con l'ebraismo, il cardinale Koch.
Sì.
Ci sono stati incontri recenti con l'International Jewish Committee, il Comitato Ebraico Internazionale per il Dialogo Interreligioso. La riconciliazione, ha detto il cardinale, la collaborazione sono cresciute e l'amicizia personale si è approfondita. Amicizia, lei ha citato alcuni suoi amici così di altre fedi. Sicuramente, insomma, da romano avrà amici cattolici, lo diamo quasi per scontato, così come molti di noi hanno parecchi amici, è facilissimo, insomma, soprattutto tra noi romani, avere amici ebrei. Non so se posso chiederle se tra questi amici ce n'è qualcuno con il quale osate misurarvi anche su questioni delicate, private, come appunto la fede. Accade? Le accade? Le è accaduto? Oppure mette proprio un baluardo su queste questioni, come fa,
dunque,
per esempio in campo professionale, come ci ha spiegato fa in campo professionale?
Bisogna vedere, perché l'argomento della fede è un argomento molto complesso.
Sì, no, le ho chiesto solo se le capita con amici di cattolici, cristiani, non ebrei.
Qualche volta si discute su determinati argomenti, su determinati valori. Parlare proprio di fede, non so, non mi capita spesso.
Ecco, preferisce tenere l'argomento...
Ma non perché ci sia un
pudore, un tabù.
Non c'è, non è questione di tabù, è questione di modi con cui ci si pone, ma non ci sono pareti da questo punto di vista.
Sì.
Il confronto però molto spesso è sul piano culturale e sul piano della testimonianza, capire come una persona vive la sua identità religiosa, ed è un modo di affrontare l'argomento fede.
È anche un modo anche quello, certo.
Sì, forse
certo.
È il modo più importante.
È bello, sì. Un'ultima domanda per salutarci. Quando ha saputo che si sarebbe occupato delle cose di Dio?
Oddio, questa è una domanda strana. Un ebreo delle cose di Dio si occupa dalla nascita, da quando...
Istituzionalmente?
Sì.
Quando ha saputo che se ne sarebbe occupato istituzionalmente?
Istituzionalmente?
Sì.
Nel senso di una chiamata, una cosa...
Di una carica, della carica che occupa, del ruolo che occupa, che riveste oggi.
Guardi, io mi sono avvicinato agli studi rabbinici quando avevo già 12-13 anni, che ho fatto in parallelo con gli studi civili e poi professionali. Quindi è stato un percorso
parallelo,
naturale e parallelo.
E le ne faccio per chiudere veramente...
Però vorrei spiegare una cosa.
Sì,
che
mi scusi.
Questo forse non... la biografia di un rabbino è differente da quella di un sacerdote cattolico. Qua c'è una differenza. Il sacerdote cattolico entra in seminario, fa il suo percorso, sceglie una vita con i voti e la sua consacrazione, e quindi è un ruolo un po' differente da quello del rabbino. Il rabbino è una persona immersa nella mondanità,
nella vita civile,
che poi si dedica all'insegnamento, e quindi le domande che lei mi fa, che io ascolto con molto rispetto e molta curiosità, però mi stupiscono anche un pochettino, perché sono domande che nascono da un altro mondo, ma questo serve il dialogo, no? È per capire queste differenze.
Nascono sicuramente da un'ignoranza.
No.
Che questa conversazione cerca di...
Non mi permetterei mai.
No, mi permetto io, che questa conversazione cerca di recuperare.
No, non è ignoranza, è diversità che si confronta, quindi è positivo che ci sia. Ecco.
Bene, e allora per confrontare ancora di più, e veramente poi la lascio al suo lavoro ancora, e per forse stupirla ancora di più, una domanda che io faccio spesso ai miei amici ebrei: chi è per lei Gesù Cristo?
Chi è? È un personaggio molto importante della storia ebraica. Sì, perché prima di tutto nasce ebreo, muore ebreo, e la sua attività riguarda una comunità ebraica, e quindi io la vedo soprattutto come un pezzo della nostra storia.
Io ringrazio infinitamente il rabbino Riccardo Di Segni, la ringrazio particolarmente per questa conversazione davvero illuminante, per aver raccontato così qualche briciola della sua storia, che ci ha illuminato anche sulla storia di un rapporto, come dicevo all'inizio, tra persone diverse, tra fedi diverse. Grazie anche per il suo lavoro civile, come lo ha definito lei, e la saluto.
Grazie.
E ringrazio per la realizzazione tecnica Roberta Maccaroni. Cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.
Thank you.